Si stare
quindi
bene.
Sei tornato, ci siamo tra
tutti.
Noi vivi.
Sì, ma eravamo vivi anche prima, ecco, per adesso siamo anche attivi.
Ma in realtà era un, diciamo, deambulazione.
Sì, ma blanda.
Però se uno non deambula, insomma, non possiamo venire.
Diciamo, deambuli male, ecco. Esatto. Mi sono trascinato un paio di volte qui durante delle fasi di emergenza, però ecco, potendo, ce le siamo rilasciate. E quindi abbiamo fatto il Santo Natale, mettiamola così. Sì, come abbiamo... si usava ai tempi, ho detto ok, Natale, ci vediamo dopo la Befana e infatti ci siamo.
E siamo tornati nel nuovo anno.
Questo 2019 che vede peraltro la nostra città anche con un tempio mormone, ragazzi, attenzione.
Vede?
La nostra città avere un tempio mormone.
Sì.
Che ha aperto in quel di Buffalo, lo segnaliamo perché è enorme, hanno speso un sacco di soldi.
Mi sono messo in lista per fare una visita, perché non si potrà entrare poi dopo.
Ah, soltanto se sei fedele.
E quindi però hanno comunicato che l'inaugurazione, se uno vuole, lo può visitare. Quindi io sono curioso, insomma, di vedere.
Beh, certo.
Perché da fuori chiunque di noi l'ha visto, passa. Poi
si vede da mezzo raccordo anulare, ecco.
Si vede, no? Quindi sì, però volevo vederlo, ecco, appunto. Mi sono prenotato per una visita all'interno.
Che tu non sei stato in quello di Salt Lake
City. Sono stato nello
Utah. Quello originario.
Sì, sono stato. Quello è il loro stato.
Sì. Neanche. Dove governano, esattamente, sostanzialmente.
Sì, esattamente. Ce ne sono, insomma. Ma quando poi lo visiterò, questo di Roma,
faremo la comparazione.
Faremo una piccola così excursus nell'universo mormonico, per quello che, diciamo, può essere sintetizzato nella nostra trasmissione, ma divertente, perché insomma sono tante folle.
L'angelo mormone.
Sì. Vabbè, poi racconti, prego.
No, dico, comunque ha avuto del successo, ecco, diciamo, la predicazione, tutto sommato. Rispetto ad altre che invece si sono, diciamo, non hanno consentito.
La cosa interessante è questo attacco a Roma.
Sì.
Diciamo che per loro, al di là del numero di seguaci, che non conosco adesso perché poi non è facile capire quanti sono in Italia, ma comunque parliamo di numeri risibili.
Sì, c'è tra i 5-10 mila, insomma, in tutto.
Non so dire esattamente, devo controllare, ma insomma, è difficile, ripeto, sempre fare un'analisi, anche perché poi è una cosa abbastanza in divenire, quindi magari i dati anche di 2 anni fa o 3 anni fa che sono stati censiti potrebbero comunque essere minori i numeri che hanno registrato di quanto, ecco, magari parliamo sempre, ecco, nell'ordine di poche migliaia, credo, ma sicuramente. Però, appunto, al di là del fatto che siano certamente più che minoritari, l'idea però di fare un tempio gigantesco, insomma, quindi sfidare, per quanto da molto lontano, perché non gli è stato certo concesso di costruire in una zona così centrale, però quelle terre se lo sono comprato e hanno potuto costruire gli loro edifici, quindi è tutto regolare. Poi mancherebbe altro, insomma, una cosa del genere non può essere certo un abuso.
Beh, no, non c'è, cioè, per quanto Roma, siamo a Roma però, cioè, persino a Roma, cioè, così grosso,
però così
qualche pezza d'appoggio ce la devi avere.
No, poi insomma non gli conveniva, no, ecco, a loro
avrebbero fatto una figura.
Sono molto ricchi, quindi non hanno grossi problemi. Però ecco, ripeto, secondo me questa cosa, devo studiare la cosa perché non sono al corrente, dovrei leggere un po' di fonti loro, cercare di risalire per capire quello che io sospetto, e cioè questo desiderio un po' molto non proprio esplicitato forse, ma di comunque, ecco, arrivare alla città eterna, sede
magari più in funzione locale che di qua.
Infatti è di immagine, come dire, abbiamo aperto un tempio
persino
gigantesco persino a Roma, dove in fondo, come dire, si intravede il cupolone che esteticamente, devo dire, la sfida è così, diciamo, persa
è già vinta, esatto.
Mamma, direi, di quasi tutti i templi del mondo, al di là di tutto, perché insomma, un impianto del Bramante, cupola Michelangelo, facciata del Maderno, ciclo del Berlino,
ci sono tutti, ecco.
Appunto. Quindi, diciamo,
e poi non parliamo degli interni,
esatto, non lasciamo perdere ogni confronto. Quindi io credo che, al di là di, ecco, rispetto al fatto, il valore qui locale, era un'operazione di significato altamente simbolico, quello di costruire un tempio che comunque è enorme, perché non so, l'hai visto, no? Da lontano si vede, è grosso, La cosa curiosa, che per noi non è curiosa, ma se uno lo guarda ci fa caso, è un non c'è la croce.
No,
c'è un angelo con la tromba, insomma, quindi queste, ne parleremo, anche di questo. Però ecco, la derivazione è chiaro che la matrice è quella cristiana, insomma, è un angelo.
Beh, sì, sì,
insomma. No, ma però loro poi, insomma, c'è tutto un rapporto con l'ebraismo, insomma,
questo mix americano che
in
poi
realtà è un'operazione islamica da un punto di vista non diciamo teologico, ma diciamo tecnico proprio, riprende il modello di Maometto, quello del soggetto, però lui insomma è del tutto legittimato perché stiamo parlando del VII secolo, quindi era un momento che, insomma, era normale che
si potessero
accadere cose di questo genere, specialmente in una terra come quella che la penisola arabica, che appunto l'intuizione era quella di in qualche modo aggregare, diciamo, le popolazioni nomadi e seminomadi che in quel momento popolavano,
vagavano per il deserto,
esattamente quelle terre. C'erano dei piccoli centri urbani, ma erano più che altro delle stazioni di
sosta,
di sosta, di cambio, insomma, non erano proprio competitive con quello che fu l'impero romano, che ancora in qualche modo, anche se non c'è più quello che conosciamo noi, ma nella lunga transizione col mondo bizantino
c'era quello di Oriente,
sì, certo, ma insomma c'era comunque ancora una cultura totalmente quella dell'antico, infatti è tardo antico, ecco, diciamo quello è proprio il momento della transizione. E quindi l'idea di questo soggetto che ascolta un arcangelo che gli parla dal cielo e mescola un po' di informazioni dei culti precedenti, questo nel caso dell'Islam avviene appunto pescando testi ovviamente e aspetti dell'ebraismo e del cristianesimo, insomma anche di tradizioni locali, insomma, e viene fuori quella invenzione coranica molto complessa, tanto che poi lui dovrà scrivere le interpretazioni di se stesso
ben conscio che
la Sunna, appunto, che è il libro diciamo a fianco, è in forma totalmente diversa perché siamo a 1200 anni dopo, ma più o meno negli Stati Uniti del XIX secolo c'è qualcosa di simile, più divertente perché siamo comunque in epoca scientifica, insomma, ci sono i treni, ecco, quando questo
che avviene, solcano la prateria,
esatto, quindi stanno costruendo nella fase di espansione, stanno costruendo quella che collegherà Atlantico e Pacifico, quindi insomma è un'altra, c'è il telegrafo che arriva insomma in quegli anni, quindi è un altro modo, però la situazione è la stessa, cioè come fosse congelato nel tempo avviene questo una rivelazione in qualche modo, ecco, perché tanto poi quello è il modello, e di lì, quindi anche abbastanza recentemente, si forma questo nucleo, perché alla fine la cosa prende piede del tardo XIX secolo piano piano, tanto da però appunto con diciamo una grande abilità anche economica, perché siamo poi nella patria del capitale, quindi l'innesto chiaramente con il sistema economico è netto, sta appunto ad arrivare a gestire sostanzialmente un piccolo stato, insomma, che è lo Utah e l'America Salt Lake City,
la città sul lago salato,
e c'è il famoso lago salato, che però per altri versi è famoso con la famosa auto a 1000 all'ora degli anni 60.
Sì, bravissimo.
E quindi perché è tutto dritto spiana, beh, io veramente sono andato a vedere quello,
beh, quella è la cosa più divertente dal punto di vista paesaggistico, poi una volta che stai lì, però visti anche gli interessi che fai, non...
ci sono anche i Navajo, che sono gli altri, diciamo,
che erano quelli che c'erano prima,
c'erano da sempre,
ai loro,
esatto, sì sono i residenti proprio i nativi. Bene, quindi insomma ne parleremo meglio, diciamo, di Mormon
una volta visitata.
Sì, vorrei però appunto, ecco, così dare anche qualche informazione architettonica, estetica, e vedere se si può, insomma, fare questa visita, e poi ne riparleremo entro febbraio, credo, perché poi credo un mese c'è questa opportunità di visitarla, dopodiché diventa così accesso per adepti. E non c'è solo il tempio,
che quindi sono censiti, suppongo.
Sì. Lì al Salt Lake City non, se ti vedono se sei uno che non è dei loro e gli dà un po' fastidio, quindi insomma si avvicinano anche degli omoni che ti dicono se riprendi, insomma, non gradiscono. Poi lì, insomma,
quindi non c'è molto spirito apostolico, ecco, diciamo,
non nel modo che pensiamo noi. Sì, sì. Comunque, insomma, ripeto, io la mia esperienza è minima. Non mi ricordo, stavo dicendo una cosa.
Sugli omoni che ti cacciavano
sì,
via
no,
dal
di
tempio.
Qua, del tempio a Roma. Un flash mentale mi è sfuggito di mente. Dunque, bene. Invece,
tornando a noi,
torniamo appunto a rincontrarci in questo nuovo anno, riprendendo un po' la riflessione che avevamo iniziato un po' prima delle feste, che era sullo stato del pontificato di Bergoglio, nel quale abbiamo assistito anche in questo diciamo lungo periodo a ulteriori passi avanti, diciamo, da un punto di vista nostro di osservatori che stanno seguendo la vicenda politica sostanzialmente. No, ogni tanto mi sembra mesce il sangue da me.
No, poi ti vedo io, quindi
mi vedi. Beh, la situazione è abbastanza interessante, perché lo scontro sulla questione dei migranti è frontale, quindi si è consumato dall'estate con una cautela direi millenaria, perché la Chiesa prima di i tempi sono molto lunghi, noi pensiamo sempre basta dopo due giorni,
noi siamo nel reality che ti sei scordato quello che succedeva 48 ore prima,
esatto, esatto. Niente, siccome invece loro ricordano quello che è successo 480 anni prima quindi hanno dei tempi più lunghi, poi la macchina è immensa.
E le cicli di trasmissione, per quanto efficaci, insomma, hanno bisogno del
assolutamente
loro tempo.
Poi insomma lavora su più fronti, perché lui ha vari problemi, no? Tutte le diocesi implicate negli scandali, problemi con le periferie, il rapporto qui con le altre diciamo esperienze cattoliche europee, quella tedesca, quella francese, poi ovviamente
quella polacca
appunto, che
anche lì
è preoccupante.
Molti problemi.
Certo, c'è un problema politico, appunto, c'è un problema politico un po' ovunque. Ed è
tra l'altro anche al primo intero, scusate, apro parentesi, certo. Perché pure la chiesa polacca al suo interno diciamo è abbastanza dilaniata, per dire, noi parliamo di questioni che comunque aprono scontri anche all'interno delle diverse diocesi nazionali. Il sindaco di Danzica ammazzato era di Solidarno, cioè, insomma, era un laico
ateo. Ed era progressista, insomma.
Sì, ed è stato ammazzato, diciamo, il mandante morale sono gli estremisti cattolici di destra al governo.
Quindi esatto, questo, bravissimo. Stavamo proprio questo è il tema. Insomma, l'antico problema dell'universalismo cattolico, cioè del tenere insieme tutto, ha un senso proprio perché specialmente dopo Trento, in qualche modo, anche se, come dire, lì la reazione fu per ragioni che abbiamo parlato molto della vicenda di Lutero e di cosa è successo nel XVI secolo, non possiamo ripercorrere perché è complessissimo analizzare il rapporto centro-periferia, che è completamente diverso nel momento, diciamo, del XV-XVI secolo, ma durante il periodo successivo a Trento, e quindi poi dopo la guerra dei Trent'anni, e quindi sostanzialmente il XVIII-XIX secolo sono diciamo i secoli di transizione, in questo scenario, quando si formano i famosi, quelli che si studiano a scuola, Stati-Nazione, no?
Nella forma la nascita degli Stati-Nazione, cioè il
capitolo proprio,
esatto.
Quindi che lo Stato moderno, però poi quello con l'identità nazionale invece si va consolidando proprio nel dopo, infatti, gli eventi che abbiamo analizzato nella puntata dell'anno 2017, che è stato il cinquecentenario. Bene, in questo scenario la Chiesa ha capito perché veniva in qualche modo dal lontano scisma ortodosso, cioè lo scisma d'Oriente, nel quale aveva assistito evidentemente poi nei secoli successivi al disgregarsi, diciamo, dell'unità cristiana d'Oriente, e ha quindi la creazione lentamente nei secoli 600-700 anni successivi delle chiese autocefale, che poi appunto sono chiese nazionali, quando appunto nasce un'identità nazionale. La più così significativa è proprio quella russa, di Kiev.
Che anche lì hanno avuto un grosso problema con gli ucraini, quindi insomma, ognuno.
Perché proprio ecco lì le chiese nazionali possono confliggere anche apertamente, mancando il vertice assoluto che
unitario
le controlla. E quindi qui nell'ambito del cattolicesimo, perché la Polonia è una nazione con un'identità, l'Italia è un'altra e così via. Teoricamente i cattolici polacchi, i cattolici francesi, i cattolici italiani, i cattolici americani, quelli
anche quelli russi, che quelli ci sono pochi, ci sono pochi,
quelli argentini, che sono tanti, cioè, i cattolici del ecumene, cattolicos, quindi universali, sarebbe proprio per questa volontà, diciamo, di unità, un'entità che vive all'interno di luoghi specifici, ma che però si comporta allo stesso modo. No,
ai noi.
No, non ci sono riusciti perché quando hanno cominciato a riflettere su cosa stesse accadendo, hanno poi dovuto prendere atto, questo chiaramente alla fine del XIX secolo, di fatto, con le forme democratiche dei governi che via via si organizzano, specialmente poi nei paesi cattolici, perché nei paesi dove loro sono minoranza la cosa appunto ha avuto, tipo l'Inghilterra, insomma, parlo dei partiti, no? Non fai un partito cattolico in Inghilterra, ti votano in otto.
Non è destinato alla maggioranza.
Però invece un fronte cattolico tedesco, un fronte cattolico francese, un fronte cattolico italiano, ecco, ne sappiamo bene, no? E quindi lì, ovviamente la Spagna addirittura, forse
sì,
è quella che...
hanno bypassato anche il sistema democratico.
Bravissimo, esatto. Quella è l'unica dittatura fascista cattolica, quindi... diversa da fascista, uso il termine chiaramente per comprare, perché anche se è un po'
non apriamo anche questo,
è un po' riduttivo, sì, però usiamo il termine per capirci. Rispetto al nazismo e appunto al fascismo italiano, che non nasce assolutamente in relazione anzi lui il fondatore non era proprio credente, forse non lo è mai stato neanche dopo, insomma era tutta una messa in scena. Non si sa, insomma, se è una conversione, non ci interessa. In ogni caso,
nel 22 proprio nel 22 gli stavano particolarmente antipatici, cioè,
non proprio zero. E quindi la risposta a questo scenario nella modernità, la Chiesa non sta a guardare, chiaramente interviene con la costruzione di partiti. In questo modo, se riesce, forte del fatto che il cattolicesimo in questi paesi è al 90%, Germania meno, che sono il 40, il sud chiaramente, ovviamente lì c'è una divisione anche se poi si è mescolato, perché insomma negli ultimi 100 anni la vicenda proprio grazie all'industrializzazione, cioè, è stato però ci sono delle enclave più consolidate
e con un'identità forte
delle luterane e quelle più cattoliche, diciamo, ecco, anche benché ci siano, sono un po' ovunque mescolati. È un posto particolare la Germania, perché questo ha comportato già da appunto dopo la fine della guerra dei 30 anni, cioè la cristallizzazione di questa ambivalenza religiosa dentro uno stesso paese, che poi però nasce veramente come stanno anche dopo di noi, 10 anni dopo l'Italia,
eh sì.
E quindi la Germania moderna, unita a 150 anni
no, li deve ancora fare,
li deve fare nel 20 credo, nel 20 o 21 festeggeranno loro,
perché
no?
È certo, perché la Baviera comunque rimane indipendente almeno formalmente ancora per un po',
appunto,
insomma.
Quindi insomma gli manca
il povero Ludwig, gli fanno fare una brutta fine,
esatto. Quindi insomma comunque anche loro hanno questa una storia recente dove chiaramente comunque un partito cattolico c'è, si chiama Zentrum, ha anche delle responsabilità abbastanza gravi della storia del Novecento mondiale, perché
hanno fatto delle valutazioni non proprio
intelligentissime,
eccezionali, ecco.
Sembra come il finale, diciamo,
stavo pensando
della marcia
stessa
su Roma,
cosa,
diciamo, li proviamo,
ma male che vada torniamo indietro, ecco.
Ecco, e lì era la marcia su Roma, stiamo parlando del film di Risi, quella scena bellissima, che gli viene il labiale di Taon de Revelle e il re che si parlano, no? E lì anche viene fatta una valutazione, dice, questi ci danno il concordato, poi vediamo.
Tutto sommato, andare via sovversivi.
Noi ridiamo, ma è stata una cosa agghiacciante.
Sì.
Ecco, per cui la valutazione è stata orrenda, però queste valutazioni politiche sono delle valutazioni che appunto, sperando di avere una maggioranza, tu tieni unito il fronte politico, no? Ma questo è il grande problema del cattolicesimo, cioè tenere insieme, è sempre tenere insieme ciò che non può stare insieme, sul piano proprio storico, il mito e la storia, quindi la teologia e la politica. Loro da subito si ritrovano impantanati, prima che tutto succeda, cioè al tempo di Agostino sostanzialmente, quando lui proprio si accorge che deve tenere insieme cose che non coincidono. Quello ha parlato
ed è stato poi molto preciso.
Però i fatti vanno in un'altra direzione e quindi interpreta. Allora nasce l'interpretazione, l'ermeneutica, e quindi lui inventa Agostino. Parlo di Agostino di Ippona,
Quinto secolo, ecco,
quinto, sì, quarto, i tempi, diciamo, quarto, quinto secolo. Questa fase di transizione porta la Chiesa a inventarsi il relativismo, cioè dire sì, va bene, ma no, non c'è proprio appunto il bello giusto. Quelli erano un impero basato sull'esercito, non gli puoi dire il prossimo tuo butta le armi, e dice no, non si fa la guerra, ma insomma, si può fare,
ma a volte sì,
se è giusta. Quindi, e da qui viene fuori una storia che deve tenere insieme cose che non stanno a livello proprio teologico e politico. Poi quando finisce questo mondo antico, e fondamentalmente il mondo antico, benché noi lo dividiamo in tanti ambiti, diciamo, per la storiografia, di fatto finisce nel XVI secolo, insomma, perché bisogna Colombo, Lutero e tutto quello che succede e le conseguenze che porta anche politicamente questo scenario globale. E quindi dal XVII al XVIII secolo le cose cambiano. È lì che si apre la questione nazionale e la novità del cattolicesimo che si deve porre. Ma noi chi siamo? Cioè i cattolici che sono dentro un paese, no? Fino al 1914, quando ci sono i cattolici tedeschi e i cattolici francesi, e in chiesa, chi va in chiesa di che parla? Come è un tema complicatissimo questo. Poi nel 15, quando anche noi entriamo in guerra, ci sono i cattolici italiani e quelli austriaci, diciamo, del fronte, che bisogna ricordare ai nostri ascoltatori, faccio un esempio abbastanza, come dire, in sintonia con la nostra trasmissione di cui parlammo, no? Quando misero in atto il proposito dell'erezione della statua di Bruno a Campo dei Fiori, il Papa era sconvolto.
1900.
Se la fanno è finita. Lui disse: se la fanno, io vado in esilio nella cattolicissima Austria. Che gli hanno detto: vieni, ti accogliamo. Chiaramente poi non è che se ne va da Roma, tipo Avignone,
così,
cioè come era avvenuto 600 anni prima, 400 anni prima. Però ecco, pensate che neanche 20 anni prima della prima guerra, della Grande Guerra, il Papa sognava di andare esule, colpito da questo smacco orrendo che gli piazzano Giordano Bruno
a un chilometro da casa.
Si veniva nella cattolicissima Austria. Quindi il rapporto cattolicesimo austriaco-italiano era ovviamente forte, e i cattolici tedeschi, austriaci, austro-ungarici e dell'impero, e quelli italiani non avevano nulla, diciamo.
Fra l'altro c'erano dei cattolici italiani che erano sotto la giurisdizione dell'imperatore di Vienne,
tale anche Alcide De Gasperi,
esatto, per dire
per dire, che proprio in quegli anni infatti finisce anche in prigione, per dire, però per motivi politici, non è il cattolicesimo,
sì, ha passati 25 anni più brutti della sua vita, esatto. Lui fra il 14 e il, sì, sì. Anzi 30 anni, no? Sì, sì, non 25,
sì. Insomma, però dopo il 15 noi disegniamo come dei topi assassini nelle nostre, l'Italia dico, vignette, i tedeschi, gli austriaci e viceversa. E ci sono prediche in chiesa che lanciano anatemi contro l'Italia, viceversa l'Italia contro l'Austria, e i cappellani militari che benedicono le armi austriache e le armi italiane,
che spareranno
le, è lo stesso Gesù però che usano, perché c'è il crocifisso è lo stesso. Quella è una contraddizione mostruosa che non era mai emersa in questo modo così netto in Europa, dentro gli stessi cattolici, perché l'ultima volta erano, diciamo, era la guerra dei 30 anni, però si sono scannati sempre tra cristiani, ma
però
quantomeno c'erano i papisti no, qui parliamo di cattolici di qua e
tutti
di là,
fedeli al Vaticano,
Papa, esattamente. Quindi il Papa, che peraltro era Benedetto quindicesimo,
si trova a dover fare i conti con dei fedeli che si ammazzano lungo gli uni con gli altri.
Peraltro ampiamente ampiamente studiata e raccontata, perché è un tema, diciamo, per chi fa questi studi è molto 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 complesso e interessante, non la possiamo trattare, ma l'ho rievocata proprio per dire che questo tema delle identità locali nazionali è urgente già da un bel po', appunto lì si manifesta, poi le vicende successive le conosciamo, con il dopoguerra seconda, che tutto si riconsolida, si ristruttura, come dire, la pace
europea. Si trova finalmente uno straccio.
Chiaramente anche, diciamo, cioè, il cattolicesimo subito dove può cerca di coalizzarsi in, appunto, inventando il centro, ove possibile, cioè tenere insieme aspetti sociali di tipo socialdemocratico, diciamo così, e aspetti invece più conservatori, liberali, di destra, ma con anche venature fascistoidi in certi momenti della storia del dopoguerra, non solo in Italia, ma sempre però, come dire, con al vertice qualcuno che appunto abbassa il conflitto. Esatto. Dopo il crollo del muro e tutto quello che è il mutamento dell'assetto non solo italiano ma in generale del mondo, perché finisce sostanzialmente la guerra fredda, quindi ecco, si arriva alla Polonia, che comunque prima stava, insomma, in un'altra vicenda, c'erano i cattolici ma non, insomma, erano appunto o nascosti oppure stavano emergendo proprio appunto negli anni Ottanta, finanziati, sappiamo,
ed erano in piena opposizione oltretutto,
diciamo, piena opposizione al governo. Ma c'è un po'.
Sì, ora lo prendiamo.
Quindi inizia questa fase in cui si riconfigurano nuovi assetti europei negli anni, fine anni 90, e abbiamo visto che in Italia il partito su cui avevano puntato si era rivelato quello che è stato, di un tasso di corruzione talmente alto che praticamente è imploso, coinvolgendo tutti sostanzialmente, anche con la bava alla bocca, abbiamo visto scene di turpi di rappresentanti politici del cattolicesimo politico italiano, eredi di Sturzo e De Gasperi, ben seppelliti e con ben altra rettitudine morale. Questo però dobbiamo anche, certo, riconoscere, se no è finita, non si può fare di tutto un erba un fascio, perché comunque De Gasperi è un gigante, diciamo, in confronto a De Mita. questi figurini, e poi ovviamente, so, qui pensiamo a Sbardella, cioè a Roma, no? E cose così, e poi appunto Andreotti, di cui ricorre il centenario,
esatto, proprio in questi giorni.
In questi giorni, e si dice appunto scusa, io ho due accendini e li ho tirati fuori tutti e due inutilmente. Si parla, per ricordare, in Italia siamo le ombre, la sua vita, le ombre. In realtà, insomma, non sono proprio ombre, perché è stato processato per mafia, insomma, non è proprio un'ombra. Però, sai, questa cautela linguistica qui è molto gesuitica. Però questo scenario è quello della fine di questo partito. Questo partito, il ruinismo, è stato il tentativo di costruire direttamente dal Vaticano un controllo di quei gruppi che si sono invece...
Però non c'era più il partito.
No, appunto. E questo ha comportato una disgregazione locale, a livello locale. Adesso andiamo sull'Italia,
Beh sì, anche se non lo facciamo finita più, ecco, cioè, rimaniamo...
No, adesso siamo sull'Italia, nel senso, esatto, che noi, ci interessa il problema con l'Italia. L'Italia, che comunque ha un ruolo europeo, perché la questione dei migranti è, noi siamo la frontiera, chiaramente, siamo lì in mezzo al mare, quindi al di là dei problemi politici, di disorganizzazione, di come...
Cioè c'è un fattore geografico.
C'è un fattore geografico che prescinde da qualunque cosa, cioè questo è un molo, un enorme molo, immaginate, un grande porto mediterraneo, e il molo del Mediterraneo è l'Italia, evidentemente, poi ci sono anche altre coste, un po' la Grecia.
Però
anche
sta in mezzo, prende tutto.
E tra l'altro c'è Lampedusa, c'è Lampedusa, che sta a un passo, è il tratto anche più breve per perché il Mediterraneo è tranquillo, ma insomma fino a un certo punto, certo, non è
dipende
oceano.
Come ci vai, se vai con certo, una scialuppa,
certo, se vai con una nave non, infatti non ci sono i naufragi, sono giusto la Stockholm,
sì,
è andata addosso, è una Doria, non è che è affondato contro un iceberg, non ce l'abbiamo ancora, ancora. Non si sa,
poi
non... vedremo,
visti,
oddio, deve entrare da Gibilterra,
vabbè, però chissà, se, un domani se si film. Sciolgono i ghiacci un po' fa più freddo, non è mai dato sapere,
non si sa. Comunque per ora non abbiamo questi rischi, bisogna giusto si sia uno scontrare delle navi, non c'è un'onda anomala che, come il Poseidon
di 18 metri che
esatto.
ti butta giù.
Quindi oddio, l'onda anomala del terremoto di Messina, ma ha sbragato una città intera, uno dei più grossi terremoti della storia dell'umanità moderna, peraltro, insomma, sono i 3-4 più grossi, un altro in Cina mi pare, Iran pure con migliaia di scala 8-9 Richter, insomma. E quindi questo molo, questo grosso molo in questo grande porto siamo noi, quindi geograficamente noi abbiamo un problema che è stato un vantaggio per 3000 anni invece perché ha fatto ricca la cultura, più che l'economia anche, ma la cultura mediterranea e quella nostra proprio, diciamo, quella italiana. Noi siamo mescolati da 6000 anni, 7000 anni, insomma non esiste l'italiano, e questo tanto per così ricordare
l'italiano
proprio
puro,
esattamente, ecco. Sì, no, qui siamo la farsa, ma siccome poi appunto questa identità è riaffiorata proprio nel periodo degli anni 90 e il ruolo è quello della Lega, ma quella di Bossi, che aveva cominciato negli anni 80 quattro gatti così a parlare della Padania, insomma della
che
Lombardia,
neanche c'era la Padania all'epoca,
esatto, e dall'altra parte c'era il Veneto che vantava sempre la solita così vicenda, appigliandosi addirittura proprio a Venezia,
alla Serenissima.
Come se così uno cancella 3, 4, 5, 600 anni di storia.
Che vuoi che sia?
Saltando
di,
a piè pari.
Di fronte all'immensità.
Esattamente.
Della storia.
E quindi questi si inventano questo identitarismo locale, il quale poi mette radici, perché 30 anni, per chi ci vive, io parlo dei paesini del Veneto, della Lombardia, dove ci sono i parroci. Che hanno a che fare con questa gente, che poi è questa la piccola impresa, come si chiamano? Le PIMME, no?
Le PMI.
Le PMI, PMI, sì. Gordon PIMME.
Quello era con la Y.
Era con la Y, sì. Io so sempre derive letterarie, mentali, inutili. E quindi c'è questo identitarismo che alla fine si è rafforzato al punto tale da costituire un grossissimo problema. E che è venuto al pettine quando abbiamo visto il comizio famoso di qualche mese fa, in cui il segretario attuale nonché ministro brandiva un crocifisso e un Vangelo in chiara opposizione con il Papa, usiamo il termine che usano i cattolici,
certo.
Il Papa proprio, no? Cioè, che non è d'accordo intanto
quest'uso del crocifisso,
a usare il crocifisso e il Vangelo proprio in piazza
in generale,
ma per giustificare una politica identitaria
e che è opposta a quella sua,
che è opposta completamente a quella universale. I cattolici sono tutti uguali ovunque abitino, mentre in questo scorcio di fine secolo e di inizio del XXI secolo piano piano si è delineata questa connotazione politica che ha portato all'identitarismo. Un identitarismo che, e qui ci allacciamo proprio a quello che tutti hanno notato, fino a pochissimi anni fa questi personaggi gironzolavano con dall'Appennino in poi non è Italia, quindi ha una rivendicazione
della linea gotica.
Esatto, mi sembra che qualcuno disse: io con il tricolore mi ci pulisco il culo, credo Calderoli o Borghese, non so, uno di questi raffinati intellettuali.
Sì, beh, ce n'erano svariati
di raffinati intellettuali. Quindi io col tricolore mi ci pulisco il culo, ma oggi si brandisce insieme al Vangelo e alla croce il tricolore. E con un capriolone carpiato,
questo però tipico italiano, nel senso che anche altrove li fanno, però con la nostra eleganza e la nostra rapidità
difficilmente
si trova.
Quindi il giovanotto, che ora ha 43 anni, 20 anni fa, quando è più, perché ha cominciato da bambino praticamente a frequentare questi ambienti, addirittura venendo da un, diciamo, l'altro lato dello schieramento, sì, politico.
Così vuole la
leggenda. Ci sono immagini, sì, storicamente come provate di visite al Leon Cavallo addirittura, insomma, quindi insomma, che non è proprio un luogo così, diciamo, ameno per quello che poi lui diventerà, anzi oggi sono penso i suoi più grandi nemici insieme a
Poi all'epoca c'è, cioè, il primo
cavallo di quella sinistra.
Sì, il primo grande sindaco leghista è stato il leghista Formentini, insomma, con un cavallo ci ha avuto parecchio a che discutere, ecco, mettiamola anche così.
La sede storica è ormai un ricordo perché hanno fatto molto nomadismo.
Sì.
E per nulla psichico, ma anche proprio,
no, proprio
materiale,
ecco.
Passando di
un cavallo era perché stava via Ruggero di un cavallo,
esattamente, sì, quella storica di cui si ricorderanno Fausto e Iaio, insomma. Quella della metà degli anni 70, che non c'è più, appunto.
No.
E quindi ci sono queste origini di questo personaggio, il quale, appunto, poi dopo, credo abbastanza rapidamente, viene riassorbito nel giro di pochi anni dentro l'ortodossia, galleggiando a livello locale, e poi improvvisamente, per le solite ragioni italiane, cioè, vengono smascherati anche loro, e in modo anche più ancora grottesco, diciamo, della Democrazia Cristiana, dei socialisti, che comunque avevano fatto un'operazione sporca ma in grande stile, e mentre questi invece, ecco, si sono rubati questi 49 milioni di euro, così
si sono intascati
diamanti comprati in Africa, insomma, cose, roba da veramente la commedia più alta.
Adesso siamo il paese dove la elemora va a comprare,
stupenda, questa è stupenda, l'ho letta ieri, è stupenda, sembra un episodio dei Mostri.
Sì, la stessa cosa, rinasce Risi e dice vabbè, ma insomma,
noi scriviamo niente,
fosse arrivato lo sceneggiatore gli avrebbe detto no, esagerato,
no, possiamo... ti presenti adesso con certi sceneggiatori, dico non è possibile. E invece succede, stupendo, queste piccole. Questo è anche il problema della crisi della commedia, perché
sì,
tu fai un film e dopo un anno è pronto, ma sei stato superato completamente da nuovi,
ma di gran
alla
lunga.
Grande eventi. Infatti, insomma, hanno provato a fare i Mostri, ma
non
funziona minimamente. I Mostri oggi non mi ricordo, insomma, è un film che non funziona. Perché è comunque più blando della realtà. Mentre no, mentre quello storico, ma anche quello degli anni 70, insomma, c'aveva due o tre episodi un po' minori, ma altri invece abbastanza cattivi, ancora regge, però poi dopo non più. E quindi, ecco, questi personaggi, ancora in modo più grottesco, collassano con le manette, insomma, e si dissolve la vecchia guardia, e il Trota, la laurea.
Sì, la laurea in Albania, sì, poi una ripensarle tutte.
C'è un elenco di spettacolari. Lui prende il potere in un partito morto al 4, lo davano, con i resiti contemporanei, e operando, io penso, in 5 anni.
Sì, sì, è stato
rapidissimo. Una trasformazione da un. poi non, bisogna pure ricordare, adesso per a onor del vero, bisogna essere. Appunto corretti, Bossi rivendicava un antifascismo radicale, anzi è lui che spacca, diciamo, proprio il primo governo rispetto ai fascisti, appunto, anche se i pretesti possono...
E oltretutto avevano anche un côté, se non anticlericale, comunque
pagano,
laico, insomma,
pagano,
sì, no, al di là poi delle ampolle eccetera, però
no,
diciamo
non avevano, cioè Roma era ladrona anche
per questo,
anche oltre Tevere, anche oltre, beh certo, l'ICI, insomma, tutte quelle cose, i privilegi, no sicuramente. Poi appunto Bossi cambia anche lui rapidamente in anni non sospetti, all'80, ma ha una frequentazione col PC notoria. Lo stesso Maroni ha avuto contatti addirittura con l'ambito dell'area della democrazia proletaria, da giovani, insomma, no, niente di eclatante, però insomma è una stranissima storia quella loro, che poi appunto deflagra, come abbiamo detto, e però con una storia che ha una sua coerenza in una sua
in quella cornice,
esatto. Invece questo in pochissimo tempo trasforma questo partito strampalato, di cui però ci dobbiamo anche ricordare che Miglio, che è l'unico vero intellettuale, diciamo, gli altri sono ciarlatani o anche di bassissimo profilo, mentre no, Miglio è un raffinatissimo intellettuale. Poi uno non è d'accordo, io non sono d'accordo col Carl Schmitt, che peraltro è anche, diciamo, ha avuto anche la sbandata nazista. No, ma ci mancherebbe, però non si può non leggere il lavoro che lui fa da costituzionalista, perché se no non capisci la storia del diritto, anzi la filosofia del diritto, no? La storia del diritto occidentale, insomma, con lo scontro con Kelsen, no? Bisogna leggere, poi uno lo sa chi è, non è che tanto è roba da addetti ai lavori, non è che uno si legge Smith e dice così a casa, ho letto, no?
Non è il best seller,
ma no, ma non lo capisci neanche, perché bisogna avere quindi Miglio, che parla di federalismo, ricordiamoci che il federalismo ha nobilissime origini nel Settecento e nell'Ottocento.
Cioè, c'è anche un padre del Risorgimento.
Esattamente.
Cattaneo,
che è notoriamente progressista, quasi socialista, per in alcune liberale di sinistra, usiamo la categoria che all'epoca era assolutamente nitida
e abbastanza omnicomprensiva.
Esatto, e quindi insomma è una storia molto complessa. Questo, ecco, ce lo ricordiamo sempre, perché la complessità, se la si conosce, ti permette di fare delle analisi un po' più attente. Oggi la complessità è così una chimera, e la memoria storica zero, perché diciamo quello che è successo l'altro ieri è già tabula rasa, diciamo, nell'uomo medio, ed è questo il grande problema del presente politico, ovviamente, come esito. Però ecco, appunto, il dato forse più sconcertante sono i voti notevoli al sud di questo personaggio, che è lo stesso che aveva una felpa
storica,
quindi qui parliamo di persone che votano a Napoli, a Bari, a Palermo, adesso dico le capitali, certo. Insomma, per fare i nomi dei luoghi simbolo del sud, dove non hanno certo la maggioranza, ma hanno dei numeri che sono assolutamente inconcepibili, se soltanto quelli che così vanno a votare si ricordassero che pochissimi, quasi giorni prima di questi eventi, le stesse persone che votano auspicavano che il Vesuvio seppellisse l'intera area del Golfo di Napoli, o che comunque Terronia e poi la Sicilia, neanche a parlarne.
E senza che sia stata fatta autocritica, perché no. Non è che questi a un certo punto hanno detto: scusa, adesso cambiamo tutto per questa ragione, anzi niente, come se nulla fosse.
E quindi la cosa sconcertante è che le stesse persone che votano a Verona o a Vicenza con ragioni storiche almeno da 35 anni,
criticabili, ma però è chiare.
Chiare, uno li critica, però è chiaro, no? Insomma, qui improvvisamente c'è questo ribaltamento, laddove mi dicono così i miei conoscenti sparsi nel sud che l'attrito è durissimo, sembra di stare ai tempi del 48, che tra comunisti e democristiani, e qui invece è localmente tra traditori del sud e, come dire, chi si invece si ricorda, dice: ma noi, come la questione meridionale tutta, e soprattutto questi sono, è una vita che ci hanno accusato di essere la feccia del paese,
certo.
E improvvisamente adesso li votate, ripeto, con numeri imbarazzanti, anche se nella stessa piazza capita che qualcuno si ricorda e va a fischiare. Adesso però li arrestano se fischi, quindi
sì,
insomma, siamo passati.
È più facile.
Ecco, appunto. E lasciamo stare la deriva ovviamente autoritaria, che la diamo per scontata atroce, ma quello che appunto ci interessa è questo aspetto dell'identitarismo nazionalista, per cui siamo tornati così all'Italietta
1915,
ma insomma, quella Giolitti nell'11, insomma, l'Italia, gli scatoloni di sabbia, cioè la chiamata di, diciamo, nazionalista, di un'imitazione dei grandi paesi europei a confrontarsi con la Francia e l'Italia, che avevano gli imperi. Quindi arriva l'Italietta e
prende subito, facciamo anche noi l'impero,
una mazzata.
Cioè arriva Adua
e poi inizia la lunga, così, il pantano nostro, perché quello poi è il nostro Vietnam, insomma, anche se poi ci sarà dopo, ma la Libia non è stata mai conquistata di fatto, insomma.
Soprattutto neanche un ingegnere minerario degno di questo nome che controllasse bene che cosa ci stava sotto.
Poi, insomma, si scopre, ma troppo tardi.
Eh sì, ormai i giochi sono già fatti.
Era la Maine e quell'area. E quindi I tedeschi infatti volevano tenere perché qui c'è il petrolio e gli inglesi no,
per ovvia ragione
arriviamo solo. Quindi noi ci ritroviamo oggi con dei temi pazzeschi quasi premoderni addirittura, in cui è evidente che il collante è quello, imita il collante di chi già aveva fatto un voltafaccia, i neofascisti, perché già c'era un precedente, il neofascismo, o se vogliamo il neo-neofascismo, perché il neofascismo è quello del dopoguerra,
post 45,
sì, diciamo gli anni 60, 50-60, in cui c'è un ricambio, ci sono ancora i vecchi fascisti che grazie a Togliatti a livello amministrativo più o meno il 90%,
a parte proprio i peggiori
insomma, alcuni
anche i peggiori
perché Graziani non gli succede nulla e qui parliamo di uno che insomma non
ha gettato l'iprite sui civili,
dico, appunto non sfigura a fianco a Göring e Himmler, non è che parliamo di un così un ragazzotto, non si è mai Roatta, un altro un criminale di guerra
totale
proprio. Questi sono personaggi, ma lo stesso Badoglio è un criminale.
Lui lo si è redento con l'8 settembre.
Si è redento, quindi ci siamo cascati, non noi, ma qualcuno ci è cascato, ma era una farsa. Ma l'Italia è così, insomma, ci si dimentica presto. È anche un pragmatismo strano quello italiano che nasce improvvisamente. Vabbè. E quindi diciamo, ecco, c'è questo fascismo che si porta dietro quelli del ventennio e poi c'è il primo ricambio. Poi dopo appunto negli anni 70 c'è un neo-neofascismo in qualche modo che è quello degli anni 70-80 con le generazioni nuove che adesso invece sono tutti grandicelli. Questi nomi che non ci interessa rievocare sono gli stessi dell'episodio dell'Espresso, diciamo, di pochi giorni fa, che credo tutti conosciamo, in cui abbiamo visto così riaffacciarsi addirittura
sul mainstream,
ecco, Avanguardia Nazionale, sì, insomma, ecco, che
perché è riuscito fuori il nome di Avanguardia
tendenzialmente
Nazionale.
Sciolta proprio di una delle poche applicazioni delle leggi Scelba e Mancini,
due o tre,
sì,
casi
sono proprio casi rarissimi, insomma, che però ecco sono stati i primi a abbandonare l'anticlericalismo che c'era, diciamo, un certo fascismo saloino, ovviamente per motivi ovvi,
comprensibili,
e poi anche un certo paganesimo anni 70 di quelle nuove generazioni, i campi Hobbit, insomma, quell'immaginario che si inventarono appunto in quegli anni, che pescò la cultura del povero Tolkien, che tutto
c'entrava con tutto questo, sì.
Ma anzi era dichiaratamente antifascista, certo non era un militante trotskista, però come fu per esempio Orwell, suo collega, anche se poi critico, da bravo trotskista del comunismo, diciamo, reale, no? Socialismo reale. Però Tolkien ha una lettura evidentemente, diciamo, critica verso un certo modello politico, ma anche della tecnica, insomma, cioè, perché Saruman è chiaramente, insomma, è molto vicino al capitale e alla tecnica di cui parla Heidegger, insomma, che devasta in qualche modo la civiltà. Queste sono cose che noi non condividiamo, ma che hanno un senso. Quindi Tolkien non ha nulla di... Però siccome era una specie di così fraintendimento,
sì, poi poco conosciuto in Italia, certo.
Poco conosciuto, è stato pescato e lì nasce questo paganesimo che funziona, addirittura negli anni 80 la destra radicale neofascista neo del giovanissimo Fini, ancora c'è Almirante, ma insomma è già anziano, e tutto quello che c'è dietro si muove nell'ambito dell'ambientalismo. Negli anni 80 c'è Fare Fronte, che era la destra,
e Fare Verde
esattamente, l'ala ecologista. Quindi insomma il dialogo verso cosiddetti temi progressisti della sinistra c'è sempre stato, ma emerge molto prepotente proprio negli anni 70-80, uno dei artefici era Rauti, chiaramente, che dialogava, insomma, tentava queste letture della destra sociale, che si scontra anche a livello del partito, il MIS. Quindi c'è un elemento, però ecco, noi vediamo che proprio dopo il crollo del muro, molto complicato, però l'identitarismo del neofascismo va a ripescare prima di quanto di ora, Dio, padre e famiglia. I temi ovviamente della
classici
l'aborto, il fine vita, insomma. Abbiamo visto che nelle battaglie, anche nel caso di Englaro, in prima fila c'erano appunto personaggi che provenivano dalla destra estrema. Pensiamo a Milizia Cristi, per esempio, che chiaramente è una formazione di idee, che però il nome, insomma, è impensabile per chi aveva, non so, Evola del passato, che comunque è piuttosto distante da questi temi
quelle suggestioni
del cattolicesimo, direi ortodosso, no? Quindi con Ratzinger c'è una fase improvvisamente di quasi proprio amore, lui no, povero Ratzinger,
però diciamo quello che rappresenta non, viene considerato,
proprio non aveva vivamente neanche sapeva, diciamo, perché era già un signore anziano teologo che non gli veniva neanche detto guarda che ci sono dei gruppuscoli
a cui piaci moltissimo,
piaci molto. Però a livello invece di pubblicistica tutto il dibattito del cattolicesimo conservatore sembrava essere un strumentale, e lì non si sono accorti che questa strumentalizzazione era in chiave neonazionalista, in cui però si manifestava la crisi ovviamente del cattolicesimo, un cattolicesimo allo sbando, dovuto al fatto che loro stessi all'interno, come abbiamo ampiamente detto tante volte, avevano problemi di così, coerenza dopo il Vaticano II, perché il Vaticano II è il problema, non potevano non farlo e quindi non potevano non confrontarsi con i mutamenti del tempo, ma questi mutamenti li hanno portato la Chiesa ovviamente a rinunciare proprio a determinati aspetti identitaristi, localisti e conservatori che li avrebbero poi effettivamente fatti scomparire, mantenendo, non so, la messa in latino, il rito classico, dentro un mondo che era quello dei Beatles, del cinema di quegli anni, della letteratura, della contestazione, e poi ovviamente dei movimenti giovanili, che insomma, se non avessero accettato anche loro di mettere una chitarretta e una batteria in chiesa, le chiese già vuote si spopolavano. Ma invece appunto ci fu, grazie al Vaticano II, un'apertura che chiaramente è stata progressista nell'economia di quello che può essere questo discorso all'interno della visione cattolica, e quindi una rilettura in chiave evangelica di una serie di temi sociali. Questo scontro che travolge Paolo VI, la pillola diventa l'argomento di frattura, porterà l'elezione, a parte la parentesi di Luciani, di cui non possiamo sapere precisamente la direzione, esatto, si intuisce, però ecco, lo scandalo, quello in 30 giorni riesce a dare scandalo perché fa appunto una cosa particolare, che è Dio è anche mamma. Non è proprio, diciamo, una cosa
da poco. Non è da un poco. Problema nominale così. Che...
perché è un antico problema, no? Ma Dio che sesso ha? Tendenzialmente è maschile, perché chiunque entra alla Sistina vede un signore anziano con la barba che crea Adamo, quindi insomma non è che l'immaginario è così da secoli e secoli. Poi sono tutti maschi, quindi anche non ci sono papi femmine, lasciamo stare
a parte una,
Giovanna che...
un caso, ecco.
Sì, nel nono.
Purtroppo non era lì come femmina.
No, è mascherata.
Mascherata, appunto.
Ce n'erano tante. Diciamo che tante sono arrivate quasi al vertice. Forse, diciamo, insomma, ci piace. Però, insomma, il tentativo.
Non era previsto ufficialmente.
Non era previsto ufficialmente. Quindi, dire Dio e mamma. Lui è morto poi dopo pochi giorni, però. Ci fa pensare che effettivamente quel pontificato era curioso, no? In qualche modo. Viene invece letto Wojtyla, il quale è giovanissimo e va avanti per 30 anni, quasi, no, 28 anni di pontificato, mi sembra 29, ed è tutto un pontificato in chiave ovviamente di ristrutturazione dell'ortodossia. Peraltro cogliendo di fatto il tema del Dio e anche mamma, perché quando poi Wojtyla viene eletto, il marchio, il motto del suo pontificato ed è Totus Tuus, fa riferimento appunto a Maria Vergine, la Madonna. Quindi il pontificato di Wojtyla è tutto mariano. Quindi, come dire, coglie anche questo aspetto del femminile. Perché? Perché siamo, Wojtyla viene detto nel 78, nell'ottobre 78, si sta discutendo di aborto, insomma l'Italia è spaccata, anzi la parte che vince è quella laica o comunque progressista, e anche lì chiaramente il voto inevitabilmente contiene voti cattolici, come era stato per il divorzio. Quindi insomma, in qualche modo, un pontificato all'insegna dell'ideale della teologia mariana da parte di Wojtyla è proprio anche nel tentativo di riprendere la donna proprio dentro il seno della Chiesa, in modo da ricontrollare, ricondurre, perché la donna è chiave, diciamo, di volta della baracca, come trasmissione immediata dei valori verso il bambino e nel dialogo anche con il marito. Quindi lavorando sul divorzio, sul matrimonio, sul sesso, significa mantenere chiusa un'entità che è quella della mitica famiglia, su cui loro poi poggiano tutto per costruire l'universalismo. Quindi la famiglia cattolica è a Brema, a Lione, a Palermo, a dove volete, è il nucleo di base. Le tante famiglie cattoliche si devono muovere nello stesso identico modo, quindi in modo tale da passare dal particolare, la famiglia, al globale, che è l'universalismo cattolico. Quindi senza considerare, questa è l'idea per tenere insieme il cattolicesimo, lavorando sulle famiglie. Ma se le famiglie si disgregano, ma non perché si disgregano per motivi storici, economici, strutturali, intanto non c'è più la famiglia mononucleare, perché cambia, non siamo più nei paesi nel mondo contadino da un bel po'. Poi c'è l'urbanizzazione, quindi c'è un mutamento totale dei rapporti sia demografici ma anche proprio sociali, di dislocamento dei legami familiari. Quindi non si vive più in un ambito grande spazio tutti insieme, ma dislocati in piccoli nuclei dove non hai più a che fare con i nonni, i quali vivono magari in un altro appartamento, magari anche in un'altra città, perché poi i figli se ne vanno altrove, e così via. Quindi questa, diciamo, polverizzazione dei soggetti sociali, che avviene in tutto il XIX e XX secolo, è un grosso problema ovviamente culturale, a cui loro si oppongono come possono per resistere. Ma oggi ovviamente questa identità è appunto svanita, quindi la famiglia è disgregata, addirittura la donna, che ha cominciato nell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, a movimentare la sua condizione come fronte politico per il voto, anche se il femminismo nasce con la mamma di Mary Shelley, quello proprio moderno, però ci vuole un secolo perché la cosa è molto complicata, bisogna imparare a occupare gli spazi, cominciano a mascherarsi da maschio per scrivere, dopo poi svelano, ma io sono una donna, e perché la letteratura è un canale importantissimo nel romanzo del XIX secolo, per esempio, anche l'arte, che se si va indietro poi a un certo punto non ci sono donne, insomma, si arriva a Artemisia,
sì, insomma, è una,
insomma. Praticamente sì, insomma, no? Questo la dice lunga. E la letteratura anche, a parte le visionarie mistiche che scrivono cose che ben conosciamo, studiatissime. Quindi la donna invece erompe in un modo potentissimo, e negli anni 70 è un problema enorme. Ecco perché, per la Chiesa, perché il Vaticano, quindi Wojtyla prende Maria, cioè la mariologia come tramite per operare nella riunificazione del modello familiare, e l'attacco chiaramente al divorzio, all'aborto in particolare, quindi il controllo del corpo e sul bambino ovviamente. Quindi questa crisi profonda porta al presente, non riescono a controllarlo e si ritrovano che questo motivo viene accolto dalle destre neofasciste radicali prima che poi invece avvenga nel caso del nostro leghista, il quale, ripeto, in questi ultimi 5 anni recupera proprio questi temi, infatti si ritrova a fianco a queste persone più o meno esplicitamente, almeno pubblicamente, in alcuni casi sì, in altri in modo un po' sotterraneo, e rivendicando quello che è l'incubo proprio del cattolicesimo, cioè quello che era accaduto con lo scisma d'Oriente, cioè trovarsi a un conflitto, anche se in modo totalmente diverso, quello è un altro mondo, però in un conflitto in cui non si riconosce più l'universalismo, ma che porterà a le chiese locali e quindi identitarie. Questo è il modello, diciamo, arcaico della rottura ortodossa. Il passaggio successivo moderno è proprio quello di Lutero, che aumenterà questa rottura con Roma per ragioni ancora più radicali di quelle che erano state in filioque, e porterà le chiese nazionali anche lì delle chiese luterane. Appunto, per esempio, la Svezia ha una chiesa nazionale, che aveva, insomma, di fatto, insomma, adesso la Svezia negli ultimi 50 anni, 100 anni, diciamo, ha avuto una storia di socialdemocrazia molto molto avanzata, tanto che è la prima che è collassata già negli anni 80, quindi sono quelli sono nati prima e sono anche finiti prima, perché il social però negli anni 60 era una specie di luogo mitico, cioè, certo, il paese dei balocchi, insomma, uno andava lì e diceva: ma questi stanno una favola, insomma, cioè, anzi con un immaginario addirittura pure sopra.
Poi noi veniamo dal neolitico,
pensa, uno del sud che andava lì, vedeva queste donne bionde, libere, mentre da noi c'era Germi che faceva Sedotta e Abbandonata.
Gli anni 60,
esatto, mentre lì c'era Bergman che, insomma, faceva film che qui
sulla crisi della coppia,
esattamente, cioè. Quindi siamo nello stesso periodo.
Quindi
queste sono chiese nazionali. Allora la paura orrenda, diciamo, del Vaticano è questa, cioè questo personaggio, come lo fermiamo, che cosa dobbiamo fare? Allora lì bisogna pensare che adesso il Vaticano, quello che stavo dicendo è questo, adesso se sembra, da quello che io ho potuto leggere nei miei così viaggi di lettura delle informazioni che vengono dalle riviste, sia Famiglia Cristiana, Avvenire, ma sto leggendo anche Civiltà Cattolica, gli ultimissimi numeri, per cercare rispetto a questo, ecco, adesso cominciano a preoccuparsi del fatto che i vescovi richiamano i parroci al centro, all'ordine, perché da questo momento inizia, con modi tipici del cattolicesimo, quindi quasi non è facile accorgersene, perché non c'è una guerra, ma Roma è ostile a questo governo, proprio dichiara ostilità a questo governo, perché ha riconosciuto che questo governo per loro è disumano, proprio, cioè ha messo in moto un meccanismo che mina i fondamenti dell'idea di umanità, parlo dal punto di vista della Chiesa Cattolica, che appunto il cattolicesimo italiano in questo caso aveva fatto proprio, aveva anche costruito, devo dire, sempre a onor del vero, riuscendoci, perché effettivamente la tradizione di accoglienza di fondo, no, del sistema culturale nostro, di accoglienza in generale, di sensibilità, di modalità con cui i cattolici avevano operato, al di là della questione dei migranti che è recente, ma in generale aveva funzionato, e laddove appunto c'erano state delle frizioni con di tipo politico, la Chiesa aveva sempre cercato di dire: no, noi questo siamo, nel bene e nel male dobbiamo comunque farlo vivere. Nel male significa attraverso la Democrazia Cristiana, che gli creava dei problemi, esatto. Quindi, però, c'avevano questa dimensione teologica e pastorale precisa. Allora, ecco, in questo scenario hanno aspettato di capire come. Io, allora, in questo credo che, questa è una mia ipotesi, diciamo. Il Presidente del Consiglio vero, anche se è un bamboccio, però non ha a che fare direttamente, perché non viene, è stato scelto così
tecnico,
totalmente così, però è una figura pericolosa per loro, per i due schieramenti, perché? Perché forse intanto quello è un vero cattolico rispetto agli altri due, sono dei ciarlatani, uno è un criminale, l'altro è un cretino, e quello invece è un vero cattolico nel senso più serio, insomma, più grande, più serio, è un cattolico chiaramente non
è devoto,
è un devoto serio nel senso che non è un bigottone che fa i rosari che apre la Bibbia e dice: che faccio stamattina, mette il dito, no? come fanno appunto anche presidenti degli Stati Uniti, stiamo parlando di io credo, perché questo non lo sapremo mai, ma ho il sospetto che siano due o tre mesi che le persone giuste abbiano parlato con questo Presidente del Consiglio e ha detto: parliamone, vediamo, e quindi lo stanno consigliando molto molto bene. perché su questo non gli si può dire niente, nel senso sono abilissimi nel cercare di saper come far funzionare una politica.
In effetti, diciamo, lui si sta muovendo con molta intelligenza fra i due, tant'è che i due stanno cominciando a perdere colpi già.
Io credo che questo è il loro, diciamo, cavallo di Troia, in senso,
nel breve periodo, ecco.
Certo, ma è chiaro, poi dopo scaricano, che gliene importa, però stanno lavorando su questo a livello politico. A livello locale è partita, e adesso si avvierà una politica di richiamo ai vescovi, quindi le diocesi locali, in cui gli ordini sono, attenzione, la linea è questa, l'obbedienza è una virtù fondamentale, diciamo, nel clero.
Virtù
la mano, il pugno di ferro del rispetto, per esempio, a certi personaggi c'è, perché, ripeto, tutti noi pensavamo questo arriva e in un anno caccia tutti, cambia tutti. Non si può, ma nessuno lo fa, ma anche dalla
ma neanche in istituzioni meno serie.
Esattamente, non ci riesci per motivi di tempo, capito? Quindi che fai? Cioè, 3-4 cardinali, via, li cacci, non si può, perché è un'operazione complicata, quindi è tutto
le
lavoro.
Rottamazioni, le istituzioni serie le fanno,
insomma,
o le fai
esattamente, quindi si fa piano piano, e io credo che questo lo stiano facendo, perché adesso o sono stupidi, ma io su questo sinceramente non me la sento proprio, dopo 2000 anni direi proprio il contrario. Si stanno attrezzando con difficoltà, perché il mondo è difficile per tutti, figurati anche per loro che sono attrezzati. Però ritengo che questo conflitto è molto interessante, perché è un conflitto in cui devono rispondere di fatto a una luteranizzazione mancata, perché poi questo è, cioè, questo che chiede il vicepresidente del Consiglio, ministro, che chiede, insomma, che invoca un'identità cattolica nazionale, non fa altro che, come dire, negare il Papa, quindi negare l'universalismo, negare di fatto il cattolicesimo, certo, e operare in chiave cristiana come è avvenuto nella storia delle riforme.
Con un principe elettore qualsiasi.
Sì, però un conto è chi lo fa in 500 anni, partendo da Lutero e da tutti gli altri grandi personaggi e la storia. Un conto è in 5 anni un cretino, una persona ignorante, perché è soprattutto ignorante, perché non c'ha nessuna base intellettuale, zero, lo fa a livello di marketing proprio, no? Cioè vende brandisce un marchio,
un prodotto,
come brandisce la Nutella o insomma il ragù, quelle cose che fa, suggerito da microvenditori che vengono poi dalla Brianza,
al marketing,
da quel mercato, quel mondo là. Quindi io pronostico un 2019 dal posto punto di vista divertente
e scoppiettante.
Esatto, quindi ne riparleremo. Vi salutiamo,
abbiamo fatto un po' più tardi, ma dovevamo riprendere tutto il Natale. Prima di salutarci,
certo,
l'ascoltatore che ci chiamava, che salutiamo, a proposito di Luciani, segnalava la frase di Luciani secondo cui anche la proprietà privata non era un dogma. Visto che abbiamo fatto le frasi famose di Luciani, poche, perché è durato 30 giorni, ma ci invitava a sottolineare questo, noi lo facciamo.
Certamente. Luciani, ricordiamolo, io l'ho anche detto, è figlio di una mamma cattolicissima e di un papà militante socialista radicale. Parliamo degli anni 10-20, quindi un socialista
in
di quell'epoca.
I socialisti radicali erano molto
anticlericali. A sinistra di noi oggi, sì. Capito? Quindi questo bambino è educato, insomma, è curioso, il che non significa nulla, però sai, se cresci in due ambiti qualcosa, certo, tipo, come dire, ti rimane. Poi se hai assistito, perché Luciani era del 21
legge
di pare, insomma, quindi insomma è una figura che avrebbe appunto 100 anni, quindi
come Andreotti.
Sì, esatto, sì, sì. Quindi è di un'altra epoca. Sì, certo. No,
va bene.
Non vogliamo certo tessere
le lodi, però giustamente
dare a Cesare
quel che è di Cesare è Albino Luciani, quel
esattamente
che è Albino Luciani.
Quindi era una figura, sicuro, che non sappiamo che cosa sarebbe, ma le frasi
sono quelle.
E allora noi ci vediamo venerdì prossimo.
Ci vediamo venerdì prossimo, se Dio vuole.
Esatto, ormai noi
www.puntarossa.info è la puntata che troverete, insomma, entro domani. Già che ci siamo, segnaliamo anche che il nostro amico Valerio Evangelisti ha scritto alcuni libri molto interessanti e molto divertenti proprio sulla storia del Partito Socialista Rivoluzionario, che si trovano facilmente anche in libreria.
Abbiamo ricordato Rosa Luxemburg l'altro giorno, anche lei fondatrice del socialismo rivoluzionario.
Ha fatto pure una brutta fine apposta,
pagando
perché
caro rapidamente per un anno
i suoi propositi.
Quindi insomma ricordiamo tutto, auguri a tutti.
Bene.
Viva
ci...
Rosa.
Viva Carl, viva quell'altro, Carl, e l'altro, ci risentiamo. È un nomaccio. Ci risentiamo fra una settimana. Venerdì. A tutte e tutti, arrivederci.